Mercoledì 28 ottobre, trentesima settimana del tempo ordinario, Sante Simone e Giuda Apostoli. Prima lettura. La Chiesa di Cristo Gesù ha un solidissimo fondamento, Gesù stesso. La verità di Cristo Gesù deve essere la verità della Chiesa. La grazia di Cristo Gesù deve essere la grazia della Chiesa. La santità di Cristo Gesù deve essere la santità della Chiesa. La mediazione di Cristo Gesù deve essere la mediazione della Chiesa. La parola di Cristo Gesù deve essere la parola della Chiesa. Lo Spirito Santo di Cristo Gesù deve essere lo Spirito Santo della Chiesa. Il Padre di Cristo Gesù deve essere anche il Padre della Chiesa. Per questa ragione vanno rigettate tutte quelle ereticali teorie tendenti a separare la Chiesa da Cristo Gesù, la fede da Cristo Gesù, la verità da Cristo Gesù, la salvezza da Cristo Gesù. Per questa ragione vanno anche rigettate tutte quelle ideologie redentive che annunciano la salvezza senza la mediazione di grazia, verità, luce della Chiesa. Per questa ragione, infine, vanno rigettate tutte quelle radici velenose che vogliono una salvezza senza alcun riferimento o inserimento nel corpo di Cristo, senza alcuna appartenenza alla Chiesa. Quanto nella salvezza dell'uomo escludi Cristo Gesù o la sua Chiesa, o in poco o in molto deve essere rigettato. Edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. Sul fondamento di Cristo vi è un secondo fondamento, che è quello degli Apostoli e dei Profeti. Questi due fondamenti non sono separati, distinti ognuno per sé, sono un solo ed unico fondamento inseparabile in eterno. Né l'apostolo senza il profeta, né il profeta senza l'apostolo. Se il profeta è luce attuale per l'apostolo, l'apostolo è garanzia della verità di Cristo Gesù e della Chiesa. Senza il profeta, l'apostolo potrebbe mancare della conoscenza della volontà attuale di Dio nella quale condurre il suo gregge. Senza l'apostolo, il profeta manca della certezza che la sua parola sia purissima verità di Cristo Gesù. Su Cristo Gesù, sugli apostoli, sui profeti, ogni discepolo di Gesù deve edificarsi. Mai però questi tre fondamenti vanno pensati come separati o distinti, ma vanno vissuti come un unico e solo fondamento. Così l'apostolo Pietro ai discepoli di Gesù. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza. Se davvero avete gustato, che buono è il Signore. Avvicinatevi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire il sacrificio spirituale a Dio mediante Cristo Gesù. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclama le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio, un tempo avete escluso la misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Prima Pietro 2:1-10. Oggi si vuole costruire la fraternità universale, è cosa santissima, è un nobilissimo desiderio. Solamente che va detto con chiarezza su quale fondamento questa fraternità universale va edificata. Dichiarare qual è il fondamento sul quale si vuole edificare la fraternità universale è prima di tutto un obbligo per chi la propone, ma è anche un diritto per chi è chiamato a cooperare. La mia fede mi dice che c'è un solo fondamento sul quale la fraternità universale potrà essere costruita, e questo fondamento è Cristo. Su Cristo però si costruisce per conversione e per fede nel suo Vangelo. Altra distinzione da fare ci obbliga a separare la nostra volontà dalla volontà del Padre nostro celeste. Se il Padre ha stabilito con decreto eterno che tutto debba essere edificato in Cristo Gesù, tutto per Lui, tutto con Lui, nel suo corpo, ogni costruzione che prescinde dalla volontà del Padre celeste o contraria ad essa è destinata al fallimento. Nessuno potrà infrangere il decreto del Padre, lo si può anche ignorare, ma l'ignoranza non produce frutti di salvezza. O costruiamo secondo e in obbedienza al decreto eterno del Padre, ogni nostra costruzione miseramente crollerà. Leggiamo Efesini 2:19-22. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. E cosa buona ricordare il decreto eterno del Padre, così come è stato annunciato dall'Apostolo Paolo in questa stessa lettera agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio Suo. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era preposto, per il governo nella pienezza dei tempi, ricondurre a Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati anche fatti eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avete in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa che si della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della Sua gloria. Efesini 1:3-14. Questo è il decreto eterno del Padre. Questo decreto è per tutti i popoli, tutte le nazioni della terra. O si costruisce nel rispetto di questo decreto divino eterno, o le nostre costruzioni saranno senza alcuna stabilità, consumeremo in vano le nostre energie. Per l'Apostolo Paolo altri vie non esistono e mai esisteranno. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Questo decreto eterno così era già stato annunciato e rivelato ad Abramo. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, l'angelo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul rio del mare. La tua discendenza si impadronerà nelle città dei nemici. Si daranno benedetti nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Genesi 22, 15, 18. La discendenza di Abramo, nella quale ogni uomo, di ogni popolo, nazione e lingua è Cristo Gesù. Questo decreto del Signore è inviolabile in eterno. Chi vuole essere benedetto dal Dio vivo e vero dovrà lasciarsi benedire da Cristo Gesù, tenendo con Lui un solo corpo e una sola vita. Lettura del Vangelo. Mai Gesù ha detto una parola non ricevuta dal Padre, mai ha preso una decisione non suggerita dal Padre, mai agito secondo un comando esplicito del Padre a Lui dato nello Spirito Santo. Gesù deve costituire i dodici da inviare domani in tutto il mondo perché annunciano il Vangelo, battezzino, facciano discepoli i popoli e insegnino ad osservare quanto Lui dirà loro. I dodici non vanno però costituiti dalla sua volontà, ma dalla volontà del Padre e dalla sua stessa sapienza eterna. Per questo Gesù si reca dal Padre suo, sale sul monte, si mette alla presenza del Padre. Il Padre parla e Lui ascolta. Il Padre decide e Lui dovrà solo eseguire quanto deciso dal Padre nel suo Santo Spirito. Questo agire di Gesù deve essere per noi stile di vita se vogliamo essere sempre dalla sua volontà e non dalla nostra. Scegliere una persona che dopo non edificherà il corpo di Cristo ma lo distruggerà, non annuncerà il Vangelo ma parole d'uomo, non guiderà verso la luce ma verso le tenebre e responsabilità eterna. Tutto il male compiuto da una scelta non voluta da Dio ricade su di noi nel giorno del giudizio. Ecco cosa annuncia il Signore al suo popolo per bocca di Osea. Dai fiato al corno, come un'aquila piomba sulla casa del Signore la sciagura, perché hanno trasgredito la mia alleanza e rigettato la mia legge. Essi gridano verso di me: noi Israele riconosciamo te, nostro Dio. Ma Israele ha rigettato il bene, il nemico lo perseguiterà. Hanno creato re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro sono fatti idole, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Samaria, Osea 8, 1-5. Questo mai potrà dirsi di Gesù Signore. Lui ha scelto e chiamato in obbedienza alla volontà del Padre suo. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Che la scelta degli apostoli è cosa seria, lo attesta la durata della preghiera di Gesù. Tutta la notte sul monte è stata passata pregando il Padre. Più le cose sono serie, più la preghiera deve essere lunga. Non dovrà esistere in noi alcun dubbio. Ciò che facciamo è purissima volontà del nostro Dio e Signore. Anche l'Apostolo Pietro non sceglie lui la persona che doveva prendere il posto lasciato da Giuda. Lascia che sia il Signore a scegliere. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione. Ne proposero due, Giuseppe detto Barsaba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: tu Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra qual è di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. tirarono la sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Atti 1, 21, 26. Chi sceglie, chi chiama, chi elegge, chi nomina, deve avere una sola certezza nel cuore, è in volontà di Dio quanto sto facendo. La volontà dell'uomo, i suoi pensieri, le sue vedute, le sue filosofie, le sue ideologie, le sue teologie, mai devono entrare nelle cose del Signore. Se agiamo senza o contro la volontà di Dio, siamo noi responsabili di tutto il male che una scelta non voluta dal Signore opera nella sua Chiesa e nel mondo. Leggiamo il testo di Luca 6, 12, 19. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i dodici discepoli e ne scelse i dodici, ai quali diede il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelle che erano tormentate da spiriti impuri venivano guarite. Tutta la folla cercava di toccarlo perché ne usciva una forza che guariva tutti. Chi è Gesù e perché tutto il mondo lo cerca? Gesù non è una pietra e neanche un pezzo di legno secco, come erano scribi e farisei. Gesù è purissima manifestazione della luce, della verità, dell'amore, del perdono, della consolazione, della misericordia che vengono dal Padre. Gesù è realmente, veramente, concretamente manifestazione del cuore misericordioso e pietoso del Padre. Gesù non è come quei fiumi secchi senza acqua che lasciano senza speranza coloro che avevano sperato nella loro acqua per dissetarsi. Gesù è il vero fiume d'acqua viva. Chi si accosta a Lui sempre si disseta di verità, luce, amore, pace, consolazione, perdono, vera speranza. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Anche questo devono imparare da lui gli apostoli appena nominati. Anche loro dovranno essere un fiume sempre gonfio d'acqua divina e celeste, acqua di seta e che dona ogni vita. Mai per loro si dovrà compiere quanto rivela Giobbe in uno dei suoi discorsi. Chi mai un apostolo del Signore ascolti questa parola? Per me voi non valete niente. Se ben si pesasse la mia angoscia e sulla stessa bilancia si ponesse la mia sventura, certo sarebbe più pesante della sabbia del mare. Per questo le mie parole sono così avventate, perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sicché il mio spirito ne beve il veleno e i terrori di Dio mi si schierano contro. Raglia forse l'asino selvatico con l'erba davanti, o muggisce il bue sopra il suo foraggio? Si mangia forse un cibo insipido senza sale? O che gusto c'è nel succo di malva? Ciò che io ricusavo di toccare ora è il mio cibo nauseante. O mi accadesse quello che invoco e Dio mi concedesse quello che spero. Volesse Dio schiacciarmi, stendere la mano e sopprimermi. Questo sarebbe il mio conforto e io gioirei, pur nell'angoscia senza pietà, perché non ho rinnegato i decreti del Santo. Qual è la mia forza perché io possa aspettare e qual è la mia fine perché io debba pazientare? La mia forza è forse quella dei macigni e la mia carne è forse di bronzo? Nulla c'è in me che mi sia di aiuto ogni successo mi è precluso? A chi è sfinito dal dolore è dovuto l'affetto degli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio. I miei fratelli sono incostanti come un torrente, come l'albero dei torrenti che scompaiono. Sono torbide per il digelo, si gonfiano allo sciogliersi della neve, ma al tempo della siccità svaniscono e all'arsura scompaiono dai loro letti. Le carovane deviano dalle loro piste, avanzano al deserto e vi si perdono. Le carovane di Tema li cercano con lo sguardo, i viandanti di Seba sperano in essi, ma rimangono delusi d'aver sperato, giunti là ne restano confusi. Così ora voi siete miei amici, non valete niente. Vedete una cosa che vi fa paura e vi spaventate. Giobbe 6, 1,21. Non c'è delusione più grande di questa. Accostarsi ad un uomo di Dio e anziché trovarlo colmo e traboccante del suo Dio e Signore, lo si trova vuoto di cielo e pieno delle cose di questo mondo. Madre di Dio, tu donna piena di grazia e di Spirito Santo, colma del tuo Signore, aiuta ogni discepolo di Gesù, tuo figlio, affinché sia sempre colmato di Spirito Santo. Chi si accosterà a Lui non rimarrà deluso. La sua tristezza si muterà in gioia e il suo pianto in un sorriso di vera eternità.